qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
E 16 puntualissime siamo state oggi, l'avevamo promesso che avremmo ricominciato questo 2020 spaccando il minuto, più o meno ci siamo riusciti. E questa è Tabula Rasa, Radio Onda Rossa, buonasera a tutte e tutti voi ascoltatrici e ascoltatori. Puntatone oggi che sarà?
Allora, oggi ritorniamo a bomba con tre donne, giusto per mettere Fabrizio in minoranza. Tra l'altro vi faccio notare che nella stanza Fabrizio è l'unico uomo, perché si acchiappa molto con i libri, questo ci siamo detti poco fa. Allora, iniziamo con una raccolta di poesie dell'autrice Risa Ruotolo, che è Corpo di Pane, uscito quest'anno per Nottetempo. Poi ci raggiungerà, l'ho incontrata prima per strada, quindi sarà fisicamente con noi, Lucia Gebegriordes, che invece ci parla di Future, il domani narrato dalle voci di oggi, libro pubblicato quest'anno da FQ e curato da Giabascego, che si occupa di autrici afro-italiane. E poi per ultima invece parleremo con la traduttrice del libro Il silenzio delle ragazze, pubblicato da Einaudi Stile Libero, Big, di Pat Baker.
Eh sì, andremo a sentire Carla Palmieri, la traduttrice di questo romanzo, che a me è piaciuto molto, e quindi andremo a parlare. Adesso questa trasmissione si muove attraverso i nostri gusti, sappiatelo.
Sì, c'è da dire. E anche i nostri disgusti.
È capitato anche i nostri disgusti. Sì, ma anche giustamente è capitato anche i nostri disgusti, perché no? È pieno, in fondo, questo è un paese in cui escono fin troppi libri, e un sacco di questi libri sono dei libri brutti. Non ce l'ho tutta questa retorica sul libro, no? Perché i libri, no, i libri è pieno di monnezza anche tra i libri.
C'è da dirlo, quindi, c'è da dirlo.
Cioè, non è, va detto. Certo che introdurre la poesia con questa traccia ci sembra un po' una cosa un po' aggressiva, e quindi così stavamo un pochettino, mentre ci tentiamo di collegarci con Risa Ruotolo, e andare a cercare una traccia un po' più morbida, no? Sempre perché appunto arrivarci con un po' di punk hardcore alla poesia, perché no? Però così.
Thank you.
alle 20:20 diamo il benvenuto a Elisa Ruoto, la nostra prima ospite.
Buonasera Elisa.
Buonasera a tutti e grazie.
Allora, io ho pensato di portare questo libro che è uscito da poco di Elisa. Io l'ho conosciuta nel 2014 quando era uscito invece Ovunque Proteggici, che è il suo ultimo romanzo. Elisa ha scritto una raccolta di racconti che Ho rubato la pioggia nel 2010, poi appunto Ovunque Proteggici nel 2014, sempre con Nottetempo, e poi si è dedicata invece alla poesia attraverso Mia vita cara, 100 poesie d'amore e silenzio di Antonia Pozzi, di cui ha curato il volume, e invece la sua ultima pubblicazione, che è Una grazia di cui disfarsi, Antonia Pozzi, il dono della vita alle parole, e è arrivato quest'anno invece Corpo di pane. Io volevo, insomma, sono molto felice dell'opportunità di potervi parlare di e con Elisa. Pensavamo di leggere alcune sue poesie prima di farle qualche domanda su Corpo di pane, quindi io mi sono portata dietro un'amica del cuore che conosce anche Elisa e che è anche un'amica del cuore della radio, che è Viola Lo Moro.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Che ci leggerà alcune poesie di Elisa, così poi entriamo direttamente all'interno della raccolta e possiamo anche parlarne con lei. Quindi parola alla lettura.
Ciao Elisa.
Ciao Viola, grazie.
Grazie a te. Sto in questo corpo di pane e il coltello mi attraversa a diminuirmi in un tozzo che nessuno ingoia. Sono crosta e bolle di lievito. Ogni giorno provo ad accomodarmi un senso. Errore anagrafico. Non è vero che sono nata. Io sono ancora raccolta in me, come un gambero mai mangiato, un gomitolo dal refe nodoso, da non tessere, o la maglia pungerà. Sono inutilizzata e mai in servizio nella vita. È pur vero che consumo, risparmio, occupo e sgombero con la ripetitività dei viventi. Tuttavia attendo ancora la mia mangiatoia e alito di bestie a scaldarmi. Alle vostre vite io pongo progetti e alle vostre case la convivenza impossibile in questo condominio di carne. C'è un errore, dunque, se io aspetto ancora di venire al mondo. Non badate se respiro, non ingannatevi se lavoro, non credetemi se la mia ombra vi copre durante un giorno di luce. Io sono quella mai nata e ancora può scegliersi un cuore, le mani giuste, un ventre senza ombre, un destino ingiudicabile, alla cordata finale un'eternità trattabile. Da questo buio, appena prima dell'esecuzione del nascere, io vedo ciò che il chiaro nasconde, la scure pronta a oltraggiare e fendere, secondo il rito degli agnelli. Forse arriva adesso quest'età improvvisa e impura, questo ipotecare o prendere in affitto. È la mattanza della luce. Le parole si sono ammalate. Oggi le ho trovate pallide. Se ne stavano contro il muro di casa a contrarsi le sillabe. Di sicuro erano in febbre per l'incuria che ho a serrare gli spifferi e dirigere le correnti, per averle dimenticate al freddo mentre rigovernavo la mia vita altrove. Mi hanno fatto lo sgarbo di infettarsi e ora stanno lì in un angolo a dire insensatezze, nominando i miei fantasmi e a tossire senza pace. Le ho sgridate le mie parole. Siete grandi, grandi abbastanza da accudirvi se mi distraggo o mi incaglio in un impegno o in un amore. Ma loro non mi hanno dato da dormire. Stanotte scottavano, deliravano ancora, e io ho perdonato loro la verità che cantilenavano mentre il mercurio passava i 40. Ho chiuso le finestre e dato fuoco al camino per tamponare ogni vento, stracciato le mie vesti, che non serve stare composta se sommo mancanze. Domani staranno meglio le mie parole e non diranno più che le trascuro per abitare altre stanze vive, ma mentre le assisto so che il malanno s'annida altrove e già il mio amore nella stanza in fondo comincia a starnutire.
Grazie Viola, letture bellissime secondo me, di delle poesie, non lo so, io non sono un'esperta di poesia, questo lo dico molto chiaramente, io è sempre meglio dire quello che non sono, quindi non sono una critica di poesia né un'esperta, e quindi quello che è per me il legame con questo libro è soprattutto un legame emotivo e molto intimo. E la prima domanda che volevo fare a Elisa è proprio questa, perché mi sembra che insomma dall'ultimo romanzo a oggi lei abbia coltivato questo legame intimo con la poesia, anche segreto, e che questo diciamo ritorno alla sua individualità e alla sua voce sia proprio passato attraverso queste parole di cui ci ha letto poco fa Viola, e quindi volevo proprio chiederti questo: come sono andati questi anni e che cosa ha significato per te questa raccolta e il rapporto con la poesia e anche con Antonia Pozzi?
Sì, innanzitutto grazie a Viola per la lettura, davvero, davvero grazie, non ho parole.
Grazie a te, Elisa.
Sì, diciamo che per quanto mi riguarda, per chi conosce in parte anche cosa ho scritto, i racconti, il romanzo, il rapporto con la poesia forse era da aspettarselo, perché ho sempre curato molto le parole, quindi in un certo qual modo la mia misura era una misura poetica anche in ambito narrativo. Però è chiaro che la vicinanza e anche la lettura, essere immersa per circa un anno e mezzo, forse due anni, nelle parole di Antonia Pozzi ha un po' sedimentato in me. Poi c'è anche un vissuto chiaramente personale, quando ecco Viola leggeva la poesia delle parole che si sono ammalate, quella è stata una poesia che ho scritto quando ahimè le parole mi avevano abbandonato davvero, sia in ambito narrativo e tantomeno mi raggiungevano in quello poetico, quindi a un certo punto della mia vita ho cominciato a scrivere come dei piccoli aforismi che semplicemente andavano a capo prima di raggiungere il margine del foglio, e poi mi sono resa conto che potevano essere delle poesie. Anzi, devo dire che le ho scritte in maniera anche molto estemporanea, senza neanche l'intenzione di farne qualcosa di serio, tantomeno di pubblicarle. Diciamo che la poesia è sedimentata pian piano in me, ha come dire cercato un suo spazio, una sua ragione d'essere, ed è stato quasi una sorta di denudamento emotivo, è come se l'emozione avesse cercato un corpo, ecco, per tornare anche al titolo, e avesse anche trovato la sua ragione d'essere in una carne che era forse rimasta un po' da parte nel tempo, era come se l'avessi abbandonata. Ci sono credo tre grandi presenze in questo libro, che sono appunto il corpo, il dolore e l'amore, e ho cercato un po' di riconciliarli attraverso i versi, ecco.
Ma io volevo parlarti del titolo proprio perché mi colpisce la presenza del pane, proprio perché sono stata una tua lettrice anche dei romanzi e dei racconti, quello che dici mi torna moltissimo, perché la cura della lingua, della parola ti è sempre appartenuta, io credo che sia la tua cifra, e quindi mi ritrovo in quello che tu dici di te stessa. E il pane, che è qualcosa di semplice, ma è anche qualcosa che simboleggia la lotta, è anche qualcosa che ha rappresentato in passato una mancanza dal punto di vista anche sociale, politico, ma che è anche un'ottima metafora per la corporeità, per la presenza e anche per restituire le diverse fibre dei personaggi, per esempio in un romanzo. Io sono particolarmente legata all'utilizzo del pane come metafora per raccontare le individualità anche nella narrazione. Quindi ti volevo chiedere questo tuo rapporto, perché il titolo è molto bello e i richiami però anche alla terra, territoriali, anche insomma umani, rispetto al rapporto con il pane, credo che siano significativi, importanti.
Esatto, sì, è verissimo. E in effetti la prima idea potrebbe essere un rapporto quasi con un elemento liturgico, ma invece non è così, perché è assolutamente laico il pane di cui si parla in questo libro. È un pane che appunto è corpo, è sostanza, è carne, ed è soprattutto qualcosa che chiede di essere mangiato. Ecco, la grande verità di questo libro è che probabilmente si porta dentro uno strazio, anche una volontà di essere straziati, perché le cose che noi lasciamo un po' sullo sfondo e che riteniamo come non vivibili, o magari tutto quello che mettiamo da parte e accantoniamo, a un certo punto ci può raggiungere e chiedere di essere messo sotto il famoso riflettore, sotto la luce. A un certo punto il corpo che era stato forse il grande assente rispetto a, diciamo, alle storie che io avevo provato a raccontare negli anni, è come se avesse chiesto prepotentemente di essere poi a un certo punto raccontato. Quindi in quella chiave lì io credo di averlo declinato. Probabilmente però è molto interessante anche la lettura che ne davi tu, chiaramente, nel senso anche di mancanza. Forse c'era anche uno sfondo più sociale che probabilmente noto adesso, ecco, però hai ragione, potrebbe esserci anche quella dimensione lì.
Sì, io leggendo le tue poesie, sono Viola, la sensazione molto forte è anche, diciamo, che legato al pane c'è un elemento, se non vogliamo dire liturgico, ma sicuramente di comunione, di comunanza, cioè da una parte un'individualità molto forte, incarnata, quindi un corpo, ma dall'altra anche una ricerca di una comunanza, come dire, insieme, ecco, io ho avuto questa sensazione.
Sì, infatti nella quarta di copertina voi parlate proprio di sacramento laico, di comunione e di confessione, no? Per parlare anche di come sono state scelte e organizzate le poesie.
Esatto, sì, che poi è chiaro che la scrittura, anche quella più solitaria, anche quella più schiva, cerca sempre e comunque uno spazio di condivisione, quindi era sempre naturalmente implicita quella dimensione, sì, è molto vero anche questo.
Io volevo farti invece una domanda, che è una domanda che faccio anche a Fabrizio, a Viola, insomma una domanda che faccio un po' a tutti noi, che però magari tu hai una risposta più chiara, appunto perché io, come non esperta, diciamo, di poesia, ma semplicemente come lettrice, ho alcune raccolte di poesia che oggi mi sono portata dietro, che per me sono abbastanza di riferimento. Una l'ha sempre pubblicata Nottetempo ed è La guerra d'Europa 1914-1918, raccontata dai poeti, e l'altra è I nostri poeti, delle edizioni dell'Asino, antologia civile essenziale dell'Italia repubblicana a cura di Stefano Guerriero. Le ho portate per farti questa domanda perché nelle letture che ho fatto io recentemente, ovviamente non così ad ampio raggio, mi è sembrato che la poesia fosse molto dedicata all'individualità, a questo rapporto con l'intimità, con il proprio corpo, con un esterno sempre filtrato dallo sguardo di chi si sta raccontando attraverso la poesia, e la mia domanda era appunto qual è la situazione oggi secondo te, secondo noi, invece della poesia civile, la poesia politica, la poesia della collettività, la poesia di il racconto del sociale, è ancora presente, in che misura, se ci possiamo anche fare dei, non lo so, alcuni consigli per chi ci sta ascoltando, oppure siamo in un'epoca in cui c'è stato questo ripiegamento verso l'interno e il racconto del rapporto con il mondo si è fatto molto più frammentato e molto più difficile.
Ma guarda, io penso che anche la poesia più intima, anche quella che ripiega quasi religiosamente verso l'interiorità, abbia sempre una componente fortemente civile e sociale. Raccontare l'individuo significa raccontare il mondo nella sua complessità, e credo che anche nel passato sia accaduto questo. Ecco, la poesia è sempre uno specchio molto spietato dei tempi, ed è possibile che ecco, anche una composizione poetica che non sembra sfiorare nulla di apertamente civile possa però avere delle, come dire, delle risonanze che possano, ecco, richiamare e possano, come dire, aprire uno spazio, uno spiraglio verso quello che non è l'individuo. Non credo molto che il ripiegamento verso l'interiorità sia, ecco, l'unica direzione che qualsiasi composizione poetica possa assumere. Credo molto nella possibilità, ecco, di una poesia civile a vasto raggio, anche dove meno ce l'aspettiamo.
Sì, io mi sento di essere molto d'accordo con te, e aggiungerei anche che la divisione tra poesia intimista e poesia civile probabilmente è una divisione, diciamo, anche un po' forzata, nel senso che probabilmente la poesia è uno dei pochissimi campi in cui la bella poesia, non so come dire, è quella autentica, e dove c'è l'autenticità del sé non può che esserci autenticità del mondo. Una poesia che è civile perché deve essere civile è una poesia ideologica e quindi brutta. Una poesia autentica, per esempio Trakl nella Prima Guerra Mondiale, ma penso a Amelia Rosselli nella serie Ospedaliera, è da un certo punto di vista un'esperienza individuale, no? Narrata, ma in quell'autenticità lì si rivela anche tutta la possibilità della barbaria della società, della guerra o eventualmente dell'istituzione totale del manicomio, e quindi, diciamo, secondo me nel concetto stesso di poesia, nella ricerca ostinata della parola esatta, in fondo c'è una ricerca sempre anche politica. Io mi sento un po' su questo filone.
Anche tu, Elisa?
Sì, sono molto d'accordo, sì, con Viola, intendevo proprio questo.
Allora, noi di solito concludiamo sempre queste chiacchierate con autori e autrici chiedendogli un consiglio di lettura, e quindi ci affidiamo a te, dopo averti ovviamente ringraziata e sperando di aver incuriosito le ascoltatrici e gli ascoltatori nell'acquistare il libro, nel leggere Corpo di Pane. Se tu hai un consiglio per noi e per chi ci sta ascoltando di letture, di qualcosa anche non di recentissimo, anzi guardiamoci un po' alle spalle e torniamo a scavare in quello che è già trascorso, che ti va di proporre?
Allora, io sarò ultimamente ripetitiva, però c'è una battaglia in corso che io sto praticamente portando avanti. Io chiedo sempre a tutti di leggere le poesie di Antonia Pozzi, perché veramente merita tanto. È una poetessa molto dimenticata, credo, e molto incompresa negli anni, però è una voce molto nitida, molto appassionata e sicuramente stupefacente. Credo che dovrebbe essere inserita nelle poesie anche più belle rispetto a quelle che già cominciano a stare nelle antologie scolastiche, ma dovrebbe essere molto più apprezzata per la sua grandezza. Quindi io chiederei sicuramente di leggere i versi di Antonia Pozzi.
Grazie Elisa, grazie mille per il tuo consiglio, per il tuo lavoro meticoloso e per essere stata con noi.
Ma grazie davvero a voi, è stato davvero bello sentirvi tutti, ecco, grazie.
Ciao, ciao, grazie.
Elisa. Ciao, ciao. Ciao Elisa, buona
ciao,
serata.
Ciao a tutti, buona serata.
I'm not good in a crowd. I got skills I can't speak of. Things I've seen will chase me to the grave. I'm not good in a crowd. I got skills I can't speak of over yet. Things that I've seen will chase me to the grave. Thank you. Led with your hands tied, fed to the sandflies. You stumble the dunes, complain to me. Backs to the wheel, this granite to shove. Take it, they give it, so rivet for rivet. I will build for my family a bulletproof mold. How does it feel, the weight of the steel? The weight of the steel of the flats of the blade. How does it feel to kneel at the feet? To kneel at the feet of the choices you made.
Eccoci qui tornate dopo la nostra parentesi poetica. Siamo qui con Lucia Ghebreghiorghes, che ci ha raggiunte direttamente a San Lorenzo. Come detto, l'avevo incontrata poc'anzi per le vie. Parliamo di Future. Il domani narrato dalle voci di oggi, come vi ho già accennato, è una raccolta di racconti a cura di Giabascego, che è uscita per la casa editrice Fiorentina FQ. Questa raccolta di racconti, Giabba la spiega molto bene la motivazione per cui hanno pensato di farla nella sua introduzione, e si legge anche in quarta che è sia un atto d'accusa, un j'accuse, che un inno d'amore rispetto al futuro e a quello che si desidera. Infatti nell'introduzione Giabba dice che appunto negli anni 90, anni 2000, c'è stata come una fame di storie che riguardavano i rapporti dell'Italia con altri paesi e il meticciato culturale. Tutta la comunità afro-italiana, prime e seconde generazioni, si era iniziato a raccontare il post-colonialismo, il colonialismo e le generazioni successive. E poi c'è come stata, che è stata anche un periodo che ovviamente in cui molto si è lottato dal punto di vista dei diritti, e quindi lotta politica e letteratura sono andate abbastanza a braccetto. E poi come dire, questo interesse è invece andato a scemare, e a oggi, secondo Giabba, siamo proprio in un momento di immobilismo, anche di un muro editoriale rispetto a queste storie. Infatti lei spesso si trova da sola come donna nera a parlare di alcuni temi in dei contesti in cui consideriamo sempre che anche la presenza delle donne in generale non è molto alta, quindi in una schiacciante minoranza, e questo ha depauperato moltissimo proprio tutto il panorama della narrativa anche italiana e anche un recupero. Noi ne abbiamo provato a parlarne molto nelle scorse puntate dei libri postcoloniali e sul colonialismo che stanno uscendo in questi anni. Insomma, sembra un lentissimo recupero, ciò a cui si auspica, che è proprio lo sguardo al futuro, secondo me, anche parlandone con Lucia in altri contesti, è proprio che non si debba più si debba passare alla normalità, in cui nel racconto, nella narrativa, nell'editoria entrino anche le voci delle prime, delle seconde, delle terze, delle quarte generazioni, e questo racconto corale prenda così in considerazione l'Italia di oggi, che è un'Italia composta, in cui ci sono molte voci e molti vissuti. Questi vissuti vengono raccontati all'interno di Future, e ci sono varie generazioni, quindi anche donne adulte che guardano in maniera più riflessiva a quelle che sono le proprie origini, i rapporti con l'Italia e con i paesi d'origine delle loro famiglie. Ci sono donne giovani arrabbiatissime, ci sono considerazioni sulla situazione ancora di forte razzismo nel nostro paese, anche di un razzismo molto subdolo, di un razzismo strisciante, e quindi ci sono prove d'amore e prove d'accusa, e parleremo poi magari di più nello specifico anche del racconto di Lucia, di cui lei ci dirà qualcosa. Intanto volevo chiedere a Lucia delle opinioni su questo e su come è nata la raccolta, perché sta facendo tutto il giro d'Italia e mi ha detto poco fa Lucia che verrà anche tradotta all'estero. Per fortuna c'è stata una grande accoglienza, proprio perché effettivamente c'era una grande mancanza di ricerca da questo punto di vista, e come di un blocco, di una palude in cui ci eravamo trovati.
Sì, buonasera a tutti, grazie Giulia. Sì, allora, questa è stata, diciamo, un'operazione forse in qualche modo anche un po' unica nel suo genere, perché Ijaba ha raccolto questi racconti di 11 autrici, poi c'è anche una prefazione, una postfazione di donne di età diverse, con vissuti diversi, e al quale lei ha proprio chiesto anche uno sguardo sul presente, ma anche sul futuro. Nel mio caso è un futuro un po' distopico per quanto riguarda il mio racconto Z. È stata un'operazione che, devo dire, ha sorpreso anche noi e ha sorpreso anche la casa editrice FQ, perché i feedback che abbiamo ricevuto, insomma, sia a livello, diciamo, magari di stampa, ma anche di persone che non conoscevano molto, voglio dire, più che pensare, proprio i sentimenti, le sensazioni di una persona diciamo di background migratorio, in questo caso afro-italiane. Recentemente mi è capitato di sentire alcune persone che mi dicevano: ho trovato questo libro veramente innovativo per lo sguardo che aveva. Se non avessi letto queste cose non sarei riuscita. Questa persona mi ha detto di entrare così nel dettaglio, nelle emozioni di queste persone. Siamo riuscite in qualche modo ad avere una voce unica, incredibilmente, perché è vero che è una denuncia, cioè laddove c'è rabbia in alcuni racconti. C'è per esempio Marimose che parla di "abbiamo pianto un fiume di risate", che denuncia anche il razzismo e parla anche della situazione, diciamo, di suo padre. Ci sono invece racconti che fanno riferimento a documenti storici, come Angelica Pesarini che parla del periodo dell'occupazione anche in Etiopia, dei documenti reali che lei ha trovato, in cui si parlava anche di questi orfani, questi figli della guerra, in qualche modo figli di nessuno, di cui poi l'Italia, appunto, come dicevi tu, ha dimenticato tutto quello che poi c'è stato nell'Africa orientale, nel colonialismo, tutto il razzismo che in qualche modo è rimasto compresso e nascosto all'interno dell'identità italiana. E poi ci sono atti invece magari un po' più d'amore, racconti anche un pochino più ironici. Il mio invece era più sulla memoria, sul futuro, più distopico, con assistenti virtuali, però sicuramente questa, questo j'accuse che lei dice c'è, perché tutte quante in qualche modo, anche nelle presentazioni che abbiamo fatto, abbiamo denunciato un po' questa invisibilità di queste voci, non solo per quanto riguarda la letteratura, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche politico. Molte di noi sono anche attiviste, rivendicano anche tantissimi diritti, non ultimo quello della cittadinanza per i figli di immigrati. C'è questo, in questo momento in cui poi questo razzismo è molto più visibile, in cui dire a una persona che è nera che se ne deve andare via non è più un pudore, ma c'è tutta questa situazione di hate speech molto forte, soprattutto sul web. Ecco, far vedere che c'è un'Italia che porta le sue sensazioni, che denuncia queste cose, e allo stesso tempo anche che denuncia anche un po', se vogliamo dire, anche un approccio al razzismo anche un po' troppo paternalista che si sente raccontare. Quindi in questo probabilmente ci sono dei racconti molto diretti, sia che siano inventati, che sia che siano anche un po' più autobiografici.
Sì, è molto forte all'interno di tutti i racconti questo doppio filone: da una parte quello delle radici e del recupero di quella parte che è migrata, di quella parte che si è spostata nel mondo, e quindi di questo doppio rapporto tra l'approdo e il punto di partenza, anche in alcuni scontri generazionali con i propri padri, le proprie madri, rispetto ai rapporti di sudditanza che hanno costruito in Italia e le origini alle quali non sanno più ricollegarsi. E questo secondo me è molto interessante, si ritrova in più di un racconto. E dall'altra l'identità del presente, cioè un'identità presente e proiettata verso il futuro, che in questa doppiezza però deve trovare, diciamo, la propria configurazione, deve trovare il proprio modo di stare al mondo. E la cosa interessante, come diceva Lucia, è che attraverso documenti storici, attraverso i rapporti con diversi paesi, non si può fare a meno che parlare proprio di identità e di come ci si possa ricollegare, no? Nel tuo racconto questo fatto anche proprio della presenza si sente benissimo, perché lei a un certo punto dice proprio ci sono, cioè in questo momento di recupero della mia memoria, di quella memoria iniziale impossibile, io ci sono. E proprio la presenza diventa il più forte j'accuse, no? L'accusa è proprio noi non siamo invisibili, noi anche produciamo letteratura, noi anche siamo italiane, siamo scrittrici e ci siamo. E questo secondo me è la cosa più forte, che viene attraverso le parole, dalle più dolci, le più gentili, a quelle invece più sferzanti. E ci sono tutte le storie hanno qualcosa che secondo me colpisce, e questa dovrebbe essere anche la ricerca editoriale, no? Spingerci a trovare delle voci che riescano sull'oggi a cogliere qualcosa di più che proietti. E mi sembra che tutti questi racconti, guardando al passato, guardando al futuro, riescano a dirci qualcosa di diverso, in una prospettiva di comunque una narrativa italiana che, dobbiamo dirlo, è arenata da molto tempo, per esempio nel racconto delle crisi coniugali, io già l'ho detto, quindi alla fine a un certo punto partiranno le querele, però insomma intorno alla maternità, intorno a tutta una serie di temi borghesi un po' che ci stanno
soprattutto borghesi, un po' anche come il cinema, no?
Speriamo proprio. Io adesso ho finito di vedere quello sull'ultimo film sul matrimonio, che verrà candidato agli Oscar, recitato benissimo, e cioè a un certo punto non ce ne frega più niente del matrimonio, se ve la devo dire proprio così banalmente. Però queste storie hanno tutte, pur parlando di maternità o di matrimonio o di famiglia o di origini, quel guizzo in più di dire: ecco, ho letto qualcosa che mi ha aperto una finestra sul mio paese, su di me, sulla mia identità. Cioè il punto è, non sono le identità afro-italiane, sono le identità italiane. Quindi alla fine della lettura di questo testo c'è una comprensione che riguarda tutti e tutte.
O forse
me.
Anche un'identità che va oltre quella d'appartenenza italiana o non italiana, no? Nel senso che anche queste appartenenze nazionali lasciano. Guarda, io voglio, per agganciarmi a Giulia e chiudo, poi magari appunto ci dici, perché leggevo delle parole della postfazione, che è curata da Prisca Augustoni, che è docente di letteratura comparata in Brasile, che lei dice che da una parte, no, la migrazione della popolazione africana verso i paesi occidentali porta alla frammentazione e alla dispersione di una nozione di identità unica, e d'altro canto esiste un evidente processo di stratificazione e arricchimento epistemico in queste voci femminili, un'apertura per così dire verso questioni che vanno oltre quelle razziali provocate dallo spostamento che esse stesse hanno vissuto e dalla necessità di ricostruire un nuovo senso di appartenenza nelle società di arrivo.
Sì, sono molto d'accordo. Dico un'altra cosa che diceva prima anche Giulia, su cui sono molto d'accordo, che anche dal punto di vista della narrativa o delle voci sono storie italiane. Ecco, forse questa è un po' la novità, perché anche prima la stessa hijab veniva messa, quando c'era un po' più di fermento, in un contesto ancora di letteratura migrante, no? Cioè ci si metteva sempre questo cappello di questa letteratura migrante, dove poi c'erano magari questi nuovi italiani che emergevano, e invece in questo caso appare molto chiaro che sono storie specifiche di persone che ti danno uno sguardo diverso sull'Italia, quindi da un certo punto di vista si mettono loro stesse in discussione, ma pongono anche poi il lettore in una situazione in cui appunto si deve mettere anche lui in discussione su questa identità italiana, che comunque è fluida, cioè è fluida in un mondo, in un contesto che è molto più fluido.
Per sì, rispondere. Serve anche, come diceva Fabrizio, anche a superarla, cioè sussumerla per superarla, come ovviamente, no?
Sì, assolutamente. Poi tra l'altro ora magari non è proprio questo non sono proprio questi racconti specifici, però io stessa, avendo avuto a che fare con tantissime persone di origine straniera, anche per tutta la mia storia di associazionismo, so che abbiamo delle storie molto, molto specifiche, anche molto comuni, che derivano da una immigrazione dei nostri genitori, che a noi sembrano delle storie molto comuni, ma che quando le racconti a qualcun altro rimangono, come dire, cioè, ma veramente c'è questa situazione. Faccio un esempio: nel Corno d'Africa, moltissime nelle migrazioni degli anni '80, soprattutto, c'erano tutte queste donne che venivano dal Corno d'Africa, che sono magari state, sono diventate delle domestiche anche in case borghesi, e quindi c'è tutta un filone di figli di queste donne che sono cresciute in case borghesi, magari anche appunto filippini, non necessariamente di afroitaliani, che hanno anche delle comunanze in queste storie. E non voglio dire che possa, ci si può un pochino riallacciare a quelle storie in cui si raccontava anche non è troppo forte dire figli degli schiavi, perché non è assolutamente questa la situazione, però ci sono tante specificità e tante piccole storie, veramente tanti sguardi che magari uno non può neanche immaginarsi, e quindi sicuramente ci sono degli sguardi, delle particolarità che possono contribuire a dare un'ampiezza per quanto riguarda il contesto italiano, sia dal punto di vista narrativo ma anche soprattutto sociale.
No, ma rispetto a quello che diceva Fabrizio, c'è un racconto molto interessante all'interno del libro che pone proprio questo paradosso di una donna nera italiana che decide, come molti studenti, studentesse italiane, di andare a studiare all'estero, e va in Olanda in quanto appunto a studiare o a cercare lavoro come chiunque altro, e visto che lei non sa ancora la lingua, però parla inglese, parla italiano, cerca di comunicare, viene sempre rimandata presso i centri d'accoglienza perché è considerata una migrante di prima generazione, no? E quindi si trova in questa assurda posizione di essere una donna nera italiana in Olanda che deve studiare e lavorare, e che sta tra l'altro pagando per studiare e per trovare lavoro, e che alla fine in realtà fraternizza e si avvicina alla comunità migrante della città in cui si trova, perché in quel modo riesce a collegarsi con il territorio e si trova in questa posizione paradossale che appunto scavalca anche tutte le idee e tutti i discorsi che si possono fare rispetto anche alle nazioni e paesi. Proprio per questo ognuno di questi racconti, secondo me, ha in sé un po' una forza detonatrice, cioè nel senso che queste donne si sono trovate in talmente tante situazioni in cui la loro identità come donne, come cittadine soprattutto, veniva non riconosciuta, che hanno possono portare nella narrazione di questi contesti a dei momenti esplosivi in cui veramente uno capisce quali possono essere le posizioni assurde, incredibili, dolorose in cui ci si ritrova in questo momento, cioè in una contemporaneità che ci sta addosso. Ecco, questa è la cosa molto importante del libro, è un libro che ci sta proprio attaccato addosso, non parlando del passato, però ci racconta un presente proprio che ce lo sentiamo col fiato sul collo.
Sì, no, è appunto questa cosa di quello che dicevo prima, di questi piccoli sguardi che poi quando leggi dici ma davvero è così? Cioè quello che ho visto è che suscita anche stupore, perché poi a volte noi siamo abituati anche a sentir parlare di testimonianze, no? Quindi quando invece poi si tratta di fare dei racconti, alcuni anche di fiction, poi non sono biografici, che comunque poi alla fine mettono in campo tutta una serie di emozioni o di pensieri, che siano appunto più storie inventate, autobiografiche, vanno tutti a toccare delle piccole corde, per cui finisci di leggerlo, ma io non pensavo che ci si potesse sentire così. Ecco, forse è più sul sentire, se devo dire proprio un e alcuni arrivano anche, alcuni anche la scrittura è anche molto diretta. Parlavo prima di Marie, cioè nel senso questo sbattere in faccia, il fatto di dire io sono nera, l'ho scoperto qui di essere nera, anche un modo di scrivere anche molto diretto, che quindi poi arriva anche prima, e quindi secondo me è uno sguardo che comunque come operazione è stata importante, ed è importante anche dal punto di vista sociale, è importante anche che siano donne, perché poi in Italia diciamo c'è anche questo grosso problema della discriminazione femminile. In questo caso si tratta diciamo di un doppio sguardo, no? Cioè sei donna e poi sei anche afroitaliana, e quindi già l'essere donna ha tutta una complessità anche dal punto di vista sociale in questo paese, e quindi sicuramente aggiunge anche a livello sociologico qualcosa di importante.
Io volevo chiederti un'ultima cosa che riguardava il tuo racconto, se ci volevi dire che cosa e chi è Zeta, e quindi dirci due parole di come tu ti sei veramente provata a proiettare nel futuro, in un futuro distopico di rapporto con la tecnologia per il recupero della propria identità e della propria memoria, e poi ti chiederei anche, come chiediamo sempre, un suggerimento di lettura da proporre a chi ci sta ascoltando.
Ok, allora in Zeta diciamo io parlo di una donna anziana in questo futuro ipotetico, ma in realtà non è neanche lontanissimo, che ha un rapporto con un assistente virtuale che appunto si chiama Zeta, e che le rimanda attraverso un meccanismo di video, di proiezioni e di voce, quindi dal punto di vista vocale, questo Zeta assume la voce da giovane di questa donna, e quindi attraverso questa assistente virtuale lei scava in questo passato che per lei è impossibile da delineare perché è stata adottata. Per quanto mi riguarda, per me è stata pura fiction. Io ho voluto parlare di una persona adottata, cosa io non sono stata adottata, perché io sono nata in Italia e ho sempre pensato che la sensazione di frammentazione, di mancanza di radici si potesse paragonare a una persona adottata, e quindi ho immaginato una persona più anziana in questa continua ricerca di capire chi è, chi è stata, e anche di proiettarla poi a un suo rapporto con una maternità mancata. E c'è una frase che magari per me è stata abbastanza specifica di questo racconto, che mi è venuta ancora forse mentre lo scrivevo, e lei è stata adottata, vorrebbe, dice: io non posso adottare anch'io una figlia perché entrambe ci chiederemo di chi siamo figlie. E ho immaginato questa impossibilità per una persona adottata di anche a sua volta di adottare, perché sarebbe una doppia assenza, e mi piaceva molto raccontare questa, uno magari non ci penserebbe mai, però una persona che è già stata adottata ha magari anche questa difficoltà, oppure una persona che è nata in Italia si potrebbe trovare in difficoltà a dire: ma qui veramente le radici dove sono, no? E quindi è un po' questo il... E io, guarda, come consiglio di lettura do un libro che non ha molto a che fare, diciamo, con queste tematiche, che però a me mi ha ispirato moltissimo, sia lei perché mi piace molto, che anche un po' il libro, perché in qualche modo si lega anche un po' a questo anche, come dire, questa a volte distanza che si ha con le proprie origini o con i propri genitori. Quindi io consiglio Il posto di Annie Ernaux, che a me piace molto, perché appunto lei, attraverso questo che è un memorial come poi tutti gli altri, perché ne ha fatti tanti altri, in realtà racconta di questo padre, dei suoi genitori, della madre, e racconta anche un po' questa sua anche vergogna, non è magari non assolutamente il nostro caso, ma questa distanza che sente un po' dalle sue origini. E questa è una cosa che può avvenire anche all'interno, però io l'ho trovato molto, molto interessante, lo consiglio anche per questi temi.
Va bene, Lucia, noi ti ringraziamo tanto per essere stata qui con noi. Vi ricordiamo Future, il domani narrato dalle voci di oggi, e niente.
FQ Edizioni,
tra l'altro. FQ Edizioni, uscito quest'anno. Ah, la traduzione, ci sai già dire in che lingua?
Non lo posso ancora dire.
Non si può dire, è uno spoiler che non può. Ahia, questa spoiler. Parola Fabrizio mi odia quando la uso. È un'anticipazione che non si può fare, diciamo. Non possiamo dare questa notizia, ma insomma, appena lo sapremo, ve lo faremo sapere.
Perfetto, grazie.
Grazie a voi, buona serata. Don't believe me. How can they hear me say those words? Still they don't believe me. And if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, ever believe me? Oh no. Don't believe us. And after all this time, they don't want to believe us. And if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how do you start? Where'd you go? Who'd you meet to know?
E allora 21:08, l'ultimo appuntamento, anzi l'ultimo romanzo di cui andremo a parlare questa sera è insieme a Carla Palmieri, a cui diamo il buonasera, ciao e il benvenuto.
Ciao, soprattutto
qui a Tabula Rasa, Radio Onda Rossa, e con te parleremo del Silenzio delle Ragazze. Il Silenzio delle Ragazze, appunto, questo romanzo di Pat Barker, autrice inglese. Un romanzo che noi abbiamo letto e che ci è piaciuto molto, e la farò breve, no? È la storia della guerra di Troia raccontata da un punto di vista femminile, un po'. È questo, è in breve. Luce. È tutto quanto raccontato poi dalla protagonista del romanzo, che è Briseide. Non è un'idea particolarmente originale, no? Perché ci sono già delle riscritture in senso femminile di alcune importanti momenti storici o mitologici, però è un romanzo che funziona molto bene, ha una buonissima, una bellissima scrittura, ed è anche molto interessante, no? Rileggersi la guerra di Troia dagli occhi delle donne, che in questo caso sono le schiave. Briseide era l'ex fu appunto durante la conquista di Lirnesso, Briseide fu appunto catturata e consegnata ad Achille in quanto sua, una delle sue mogli. Pronto? ci sei?
Pronto, sì, ecco. Eccomi. Sì.
Ah, questo sì, è in breve, sì, appunto, questo è in breve un po', diciamo, okay, il romanzo, perché non vogliamo neanche poi andare. Questo è il plot del romanzo, vogliamo neanche raccontare troppo.
Però appunto,
allora, che ha di particolare questo romanzo? Allora, ha una scrittura che funziona molto bene, tanto che ho letto che ne faranno già ne faranno una, se non sbaglio, un'opera teatrale e anche un film, e quindi già l'idea funziona benissimo.
Sono già stati fatti altri film da romanzi della Barker, tra l'altro. Uno, insomma, molto distante dal suo testo, che era Lettere d'amore, tratto da uno dei suoi primi romanzi, e poi anche un altro che è da Regenerazione, che è la sua trilogia che è più famosa in Inghilterra, forse, incentrata sulla Prima Guerra Mondiale.
Appunto, comunque, dimmi, vai, vai.
Sì, no, volevo dirti che invece in questo romanzo quello che succede è che la Barker mette insieme i suoi due temi principali di tutta la sua, i suoi due filoni narrativi principali, che sono da un lato appunto la guerra, come abbiamo visto nella trilogia della Prima Guerra Mondiale, e dall'altro le storie delle donne umiliate, offese, diciamo, insomma, le donne maltrattate tanto dalla letteratura quanto dalla vita. E quindi qui il tema è la guerra vista da una prospettiva femminile, quindi l'esperienza delle donne è proprio il centro della storia, e la guerra in un certo senso finisce in sottofondo e si racconta la vita delle donne attraverso i loro dialoghi privati nei momenti di pausa o comunque di lavoro, che gli consente di chiacchierare, di scambiarsi commenti anche irriverenti, se vogliamo, su quelli che noi abbiamo imparato a conoscere come grandi eroi delle armature scintillanti. E questo è un tema interessante, quello della sua ironia irriverente nei confronti degli eroi, dei grandi eroi. Però è comunque un romanzo in cui si sente anche la rabbia di queste donne che sono trattate come oggetti, trattate come schiave, e insomma, fanno una vita dove non c'è più spazio per nessun tipo di legame, né per nessun tipo di amore.
Sì, sono realmente delle schiave, poi. Ed è anche molto interessante, no, come queste figure mitiche e mitologiche vengano fondamentalmente distrutte dalla narrazione della Barker, no? Fondamentalmente
sono dei
maschi testosteronici, stupratori, violenti, questo è.
Sì, io...
Questo è, sì, però ad esempio Achille ha una strana descrizione nel romanzo, cioè di Achille viene mostrato anche il lato vulnerabile. A un certo punto il rapporto con Briseide diventa un rapporto più profondo proprio quando Achille comincia a mostrare questa sua profonda nostalgia per la madre. Quindi in un certo senso diventa sì un eroe, ma un personaggio forse meno di tutto il libro, forse il personaggio più sfaccettato, più interessante, se vogliamo, no? Cioè c'è innanzitutto il rapporto con Briseide, ma anche il suo rapporto con Patroclo, cioè ne fa un personaggio a più facce, forse il più interessante del libro, per quanto Briseide sia la protagonista.
Sì, io ciao, sono Giulia. Ti volevo chiedere appunto qualcosa su Achille, proprio perché io mi sono trovata di recente a fare dei laboratori in biblioteca con i bambini e le bambine. Gli ho portato una delle prime riduzioni dell'Iliade, che è di una scrittrice, Laura Orvieto, che è Storia della storia del mondo. E casualmente, senza aver letto tra l'altro questo libro di cui stiamo parlando oggi, io avevo portato a loro da leggere il capitolo che è Due re e due schiave, che è proprio quello dedicato al litigio tra Achille e Agamennone. Questo è un libro che è stato scritto molto tempo fa e che però è ancora pubblicato ed è ancora disponibile, che è stata una delle prime forme in cui si sono fatte delle riduzioni di grandi classici per raccontarlo ai bambini e alle bambine. C'è questa cornice in cui la madre racconta ai figli le varie storie, e proprio io ho provato con i bambini a ragionare su questa idea di schiavitù, sulla condizione della donna all'interno di quel capitolo, eccetera, perché proprio viene posta una grande distanza tra Elena, che ha lasciato Menelao e che è scappata, rispetto alle donne che sono state rapite invece come schiave, come Briseide e Criseide, che quindi ormai sono un possesso e che quindi questa loro posizione è considerata invece a tutti gli effetti parte della normalità. E la cosa di questi capitoli ovviamente è l'esaltazione della figura di Achille e dell'amore tra Achille e Briseide, cosa su cui si è calcato ancora di più nel film improbabile di Troy di tanti anni fa, con il mitico Brad Pitt tutto oliato e muscoloso, in cui questa storia d'amore tra, non l'avete visto, avete fatto bene, Olivia l'ha visto, ma non vi siete persi nulla, direi, però diciamo che si calcava moltissimo quest'onda di questo amore tra i due. E anche in questa riduzione di Laura Orvieto, che tra l'altro era un'autrice molto acuta, in realtà c'è di nuovo la riproposizione di questo amore nato attraverso la schiavitù. E mi sembra molto importante che questo mito in sé venga sciolto, cioè venga spezzato.
Sì, da questo punto di vista la Barger direi che è chiarissima, cioè la sua idea che, non essendo una donna libera, essendo una schiava, Briseide non possa amare nessuno per definizione. A un certo punto c'è una frase bellissima che dice Briseide, cioè uno schiavo è una cosa per gli altri come per se stesso, quindi la reificazione della persona diventa, cioè si riflette sulla persona stessa, cioè non è solo trattata come un oggetto, ma si sente un oggetto. E quindi da schiava, da oggetto, non può amare nessuno, è impossibile. D'amore dentro questo romanzo c'è. A un certo punto, nelle ultimissime pagine, l'autrice dice proprio: spero che si sia capito chi sono gli amanti. E gli amanti, però, è chiaro che non sono Briseide e Achille, ma sono Achille e Patroclo.
Certo.
Anche perché oltretutto parliamo, no, di chi in questo caso aveva ucciso fondamentalmente tutte le persone più care di Briseide stessa, difficilmente
certo,
poi ci si può innamorare del carnefice.
Puoi amare una persona che ti ha ucciso padre, fratelli e marito.
A me viene in mente, per riallacciarci al libro di cui stavamo parlando prima, che era proprio Future, un libro che è uscito molto tempo fa e che temo non sia più in libreria, che si chiama Settimana Nera di Enrico Emanuelli, che è un libro che parla proprio, un libro che parla di colonialismo, in cui c'è un uomo che traffica con le scimmie e con dei contrabbandi vari, a cui viene data la possibilità di trascorrere una settimana con la schiava nera di un altro italiano in Somalia. E la cosa incredibile di questa settimana in cui lui usufruisce di questa cosa, di questo oggetto che in realtà è una persona, della schiava, la cosa incredibile è che lui si incaponisce perché vuole essere amato, cioè lui ricerca da lei un piacere, un'emozione. E io credo che questo, anche nella visione del libro, racconti tantissimo di queste proiezioni anche malsane di una certa mentalità maschile rispetto anche allo stupro e al piacere della donna, che a un certo punto comunque la coglierà, no? A un certo punto questo amore, nonostante la condizione di schiavitù e nonostante la situazione fisica terribile in cui la stai ponendo, comunque c'è questa ricerca di un piacere che, come tu dicevi poco fa, è impossibile che arrivi, no? E anche qui lui, l'unico modo in cui riesce a liberarsi della propria posizione da uomo colonialista è proprio quella in cui capisce che questo piacere non è possibile.
Certo, sì.
Allora, vai, scusami.
Niente, no, stavo solo dicendo che invece nel caso di Achille Briseide, Achille si libera di questa sua immagine di eroe, come abbiamo detto appunto, nella nostalgia della madre, quando scopre in Briseide qualcosa, un dettaglio che gli ricorda la madre, e quindi cambia, cioè mostra il suo lato disarmato, diciamo.
Allora, la scrittura di questo romanzo, 340 pagine, ci sono diviso in tre parti, è una scrittura, appunto, come dicevo prima, che funziona, molto fluida, è un romanzo di pura fiction, intendiamoci, cioè diciamolo a chi ci ascolta, no? Queste non sono c'è una storia di fondo, ma è pura fiction fondamentalmente. Però appunto ha una scrittura, tu da traduttrice ovviamente poi ci hai lavorato, hai reso questa scrittura in italiano altrettanto fluida, che funziona molto bene. La Barker dimostra di saperci fare, no? di saper scrivere.
Certo, beh, sì, è il suo 14° romanzo, insomma non è una debuttante.
E quindi no, nel senso, allora raccontaci un po' secondo te quali sono le caratteristiche della scrittura della Barker che più funzionano, al di là no, dell'essere così fluida, credibile, di trasformare appunto una fiction in come se fossero pagine di storie piuttosto credibili.
Sì, dunque diciamo che il meccanismo chiave del romanzo è questo racconto del tema epico con un linguaggio però quotidiano e moderno, soprattutto nei dialoghi. Sì. Ci sono punti di, in cui il tono è più alto, ma altri in cui è proprio un dialogo che potrebbe essere moderno, potrebbe essere preso, trasportato in un libro di ambientazione contemporanea senza nessun cambiamento. E questo è il modo in cui la Barker ci fa capire che si sta parlando della guerra di Troia, ma in fondo si sta parlando di tutte le guerre del mondo, cioè dei traumi e dei danni che le guerre causano alle persone.
Quindi sì, ricordiamo che lo stupro è un'arma di guerra, oltretutto.
Ah, no? Certo,
tra l'altro nel romanzo loro parlano proprio di stupri, usano proprio questa parola, loro usano in un passaggio, usano proprio sì. Vivevamo in un campo di stupri.
Nel senso che assolutamente.
Quindi quella che è un'arma, e l'abbiamo visto, ma non soltanto nelle zone più lontane, ma anche semplicemente nella ex Jugoslavia, come lo stupro perpetrato sistematicamente come arma di guerra, in queste pagine rileggiamo più o meno le stesse dinamiche.
Sì, certo, anche l'uso di quel tipo di espressione è proprio un segnale, cioè di che cosa l'autrice sta cercando di dirci, è chiaro.
Senti, concludendo, non è il primo, appunto, come dicevo anche poc'anzi, c'è un po', da un po' di tempo, questo non è il primo tentativo di riscrivere delle pagine di storia mitologiche così sotto un punto di vista femminile, già era stato fatto, ci sta un po' più un'apertura riguardo questo, e onestamente se poi quello che esce fuori sono delle pagine del genere è una roba che, cioè, anzi, ci auguriamo pure che possa andare avanti, anche perché non è che uno si può continuare a leggere sempre robe sulla guerra di Troia, sempre riproposte, no? Come il film con Brad Pitt, anche basta, no? La stucchevole racconto dell'esaltazione eroica del maschio muscoloso e armato, e sì, appunto, con l'armatura.
Certo. Sì, non ho capito la domanda, scusami, mi è andata un po' via la voce.
No, la domanda era che poi non era esattamente la domanda, non è il primo tentativo appunto di riscrittura di pagine mitologiche o storiche.
Sì. Ah,
appunto,
beh, no, certo.
Sposando
sì,
un punto.
Sì, in Inghilterra è un tema che va abbastanza forte, c'è anche una scrittrice che ha scritto altri romanzi mettendo al centro le figure di Circe, un tema che almeno nella letteratura inglese probabilmente suscita molto interesse, sono forse riletture più tranquille, diciamo attualizzazioni meno sovversive, diciamo, di quella della Barker. È sicuramente un tema che ritorna, forse perché abbiamo purtroppo per noi bisogno di miti, cioè abbiamo bisogno di riscoprire le storie eterne che insomma hanno formato la nostra cultura, cioè forse c'è stata una fase di rifiuto e adesso le stiamo cercando di recuperare spogliandole della retorica e appunto del machismo. Sono comunque storie interessanti che formano la nostra cultura, quindi in questo senso sarebbe bello risentirne altre.
No, sono d'accordissimo. Tra l'altro è un romanzo che tra Stati Uniti, Inghilterra, ha raccolto pure dei consensi e dei favori, anche dei consensi e dei favori, e se non sbaglio anche in Italia. A me me l'avevano consigliato un mesetto fa, me l'avevo prestato invitandomi a leggerlo perché era guarda, è bello e tutto, e in effetti sono rimasto sorpreso, me lo sono divorato in pochissimi giorni, e quindi no, nel senso, la Barker appunto ha scritto un qualcosa che funziona, e non è una cosa così scontata riuscire a scrivere romanzi che funzionano,
certo.
Soprattutto in questa overdose di produzione di racconti, che spesso lo diciamo sì, anche sì. Qua di temi che sono un po' troppo gli stessi, la Barker invece ha preso questa storia, l'ha
riscritta da un punto di vista completamente diverso. Sono anche belle alcune osservazioni con le donne ferme che assistono da lontano a quella che è la guerra in movimento, e quelli che sono i loro racconti, anche con le loro considerazioni nella maniera più cruda possibile. E quello che chiediamo poi noi a chiunque intervistiamo, concludendo, è: c'è un qualcosa che hai letto ultimamente che consiglieresti a chi ci ascolta?
Qualcosa che ho letto? Beh, sì, devo dire che uno dei romanzi che ho letto quest'estate che mi è piaciuto di più è La vita dispari di Colagrande.
Non lo conosciamo.
Non lo conoscete? No, ci stiamo guardando.
È un romanzo molto
divertente, ha una scrittura particolarissima, racconta di personaggi, diciamo, non lo so, un po', cioè dire fantozziano è ridicolo perché siamo su un altro livello, però comunque personaggi inadeguati alla vita in un modo talmente macroscopico che fanno tenerezza e fanno ridere, però in un certo senso si adattano a queste loro manchevolezze e riescono comunque a cavarsela. È una scrittura molto particolare, devo dire, mi è piaciuto moltissimo, soprattutto sia per la trama ma anche per il modo di scrivere, aveva delle frasi bellissime, mi sono piaciute molto, quasi folgoranti.
Perfetto.
Lo consiglio sicuramente.
Allora, noi ti ringraziamo, riannunciamo nuovamente che abbiamo appena parlato con Carla Palmieri, traduttrice del Silenzio delle ragazze di Pat Barker, uscito per Inaudi qualche mese fa, 342 pagine se non sbaglio, a €18,50, un romanzo che noi appunto vogliamo consigliare. Grazie, ciao ciao.
Grazie, ciao.
Checkers and chess, yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess, yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk, yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon.
E le 21:27, quasi 28, possiamo andare a chiudere con...
Che precisi oggi, più
oggi
che
sì,
mai.
Veramente, guarda, mai.
Forse è il ritorno,
questo 2000,
alle vacanze,
sì, è vero,
che ci rende vogliamo fare più attivi, più precisi.
No, abbiamo pure un po' corso, nel senso che ci siamo proprio sbrigati nelle nostre interviste.
C'era tanto da dire, parecchio.
Appunto, questo tabula rasa di oggi, abbiamo presentato tre libri completamente diversi.
Allora, abbiamo parlato della raccolta di poesie Corpo di pane di Elisa Ruotolo, uscita quest'anno per Nottetempo. Poi abbiamo parlato con Lucia Ghebreghiorges della raccolta di racconti Future, il domani narrato dalle voci di oggi, pubblicato da FQ sempre quest'anno a cura di Giabascego. E poi abbiamo parlato con Carla Palmieri, la traduttrice di Il silenzio delle ragazze di Pat Barker, uscito per Einaudi Stile Libero.
A noi non ci rimane che salutare chi ci ascolta, chi ci ha ascoltato anche oggi, chi ci ascolterà attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info, e dare appuntamento a giovedì prossimo, 20:15, giovedì 16, giusto? Faccio tutta la confusione, sì, è 16, oggi è 9, e se dalle 20:15 puntuali come siamo quest'anno, perché quest'anno siamo sempre stati abbastanza puntuali. Non so se parleremo di fumetti, se parleremo di romanzi, ancora non abbiamo deciso niente, perché noi siamo
ve lo faremo sapere presto. Tramite tutti i nostri canali
e noi, concludendo, vi invitiamo nuovamente a radio abbonarvi attraverso il sito della radio, sempre appunto ondarossa.info. un abbraccio, alla settimana prossima.
Buonasera a tutte e tutti.
Mr. Andy Kaufman's gone messing. Yeah, yeah.